Eccoci allora in onda con Salonicco, con un compagno che sentiamo ogni tanto. Buongiorno, come stai?
Buongiorno Antonella, buongiorno a tutti. Vabbè, bene, non so se questo bene è bene, però ce la faremo senz'altro.
Allora, io
vi parlo da una città, comincio così,
sì.
vuota, grigia, assomiglia purtroppo, sai com'è in queste città che di solito apparvono ai film western, dove Clint Eastwood entra a Messico per esempio, che non c'è nessuno a dire neanche un buongiorno.
Mezzogiorno di fuoco.
Sì, purtroppo anche da noi è proibito da una settimana di uscire di casa, e come potete capire anche grandi città come quella di Salonicco, di 1 milione di abitanti, assomiglia a un deserto.
Allora, intanto io volevo chiederti per esempio qual è l'estensione del contagio intanto in Grecia, perché non è facile, sì, va bene, ci sono degli schemi che i giornali pubblicano, però tu lavori nel campo della comunicazione, quindi sicuramente hai dei dati che per quello, almeno che ufficialmente sono attendibili, se ce ne vuoi parlare.
Ufficialmente i numeri sono, i morti sono 22, stamattina è morto un signore a Xanthi, una città al nord, anziano, i morti sono 22, i numeri ufficiali delle persone che sono state colpite dalla malattia sono più o meno 870, ma tutti lo sappiamo, anche il presidente del comitato contro il contagio ha dichiarato l'altro ieri che questi sono numeri che almeno sappiamo noi, sappiamo i mass media, gli ospedali, eccetera, eccetera. Più o meno il numero delle persone che sono state colpite dalla malattia saranno 10.000 persone in tutta la Grecia.
Perché anche lì è difficile ovviamente valutare esattamente, come anche da noi, come anche in altre parti del mondo, perché ci sono molte persone contagiate che magari non sono asintomatiche.
Sì, è difficile perché fin dal primo giorno è stata una linea che è andata in onda dal governo, che probabilmente come in Italia e in altri paesi state a casa. Se uno per esempio sente la febbre, c'ha la febbre, sente un po' di tosse, eccetera, eccetera, basta telefonare dal medico, e di solito il medico dice: Atanasio, stai a casa, cerca di controllare tutta la situazione, se peggiora ci telefoniamo di nuovo. Questi però sono numeri che non sono misurati, sapete com'è. Poi non dobbiamo dimenticare che non ci sono più i test, nel senso che il nostro sistema della sanità ce l'ha fatta molto bene finora, però tutti lo sappiamo che c'è qualcosa che manca anche in Grecia.
Beh, ce l'ha fatta perché appunto probabilmente le persone ricoverate, dati i numeri che tu ci hai dato adesso, sono poche, quindi diciamo, ma ecco, come sta lavorando adesso il servizio sanitario greco? Allora, ci hai detto per esempio il comportamento dei medici di famiglia, che ti dicono di stare a casa ovviamente se non sopravvengono sintomi più gravi, e quindi queste persone sfuggono al conto totale. Ma poi nel complesso qual è l'iter e come si stanno attrezzando anche gli ospedali, pronto soccorso?
La verità qual è? In ogni città grande c'è un centro, per esempio a Salonicco il centro contro il contagio è l'ospedale universitario di Achepa, ad Atene ci sono 3-4, a Patrasso un altro, eccetera, eccetera. Finora il nostro sistema della sanità ha cercato di seguire un modello tipo avete visto com'è andata la situazione in Italia, cerchiamo di fare tutto quello per chiudere la porta alla malattia, cominciando a parlare del sistema della sanità in Grecia. non dobbiamo dimenticare che è stata anni fa una grandissima lotta da parte degli infermieri, dei medici, dello staff degli ospedali contro la privatizzazione, che era proprio fuori la porta la settimana prima l'arrivo della malattia in Grecia. Anzi, in Grecia da gennaio avevano cominciato un discorso al Parlamento che riguardava la combinazione di uno strano sistema della sanità pubblica e della sanità delle cliniche private. Arrivata la malattia, come potete capire, questo dialogo si è smesso immediatamente, era impossibile fare questo. La verità è che da 2010-2012, quando la crisi ha bussato anche alla nostra porta, ci sono stati licenziati molti medici, infermieri, staff degli ospedali pubblici, i leti del controllo intenso della sanità è stato diminuito. Come potete capire, la sanità anche in Grecia non è come era per esempio 20-30 anni fa. Questo è un discorso che si deve fare di nuovo, perché tutti questi anni è stato sempre un dialogo, cerchiamo di fare sempre di più delle cliniche private, cerchiamo di levare dallo Stato la sanità, però ora sono tutti in ginocchio di fronte allo Stato, di fronte alla sanità pubblica. Non so se ancora hanno dato una scusa a tutti quelli a cui hanno attaccato tutti questi anni, però la verità è che senza un sistema della sanità pubblica forte non possiamo essere in grado di affrontare qualsiasi difficoltà. Dai primi giorni c'è stato questo modello, come vi ho detto cerchiamo di non diventare Italia, ci sono stati i primi slogan, le prime parole d'ordine, ragazzi cerchiamo di stare a casa, però poi c'è stato anche non appello, c'era l'ordine del governo di stare tutti a casa. È una situazione molto difficile per infermieri, per i medici, perché lavorano con mezzi che, come potete capire, stiamo vivendo in un mondo capitalistico. Mancano delle cose, mancano per esempio le maschere che si usano, mancano i test che si devono fare a tutti quelli che bussano alla porta di un ospedale e dicono c'ho la tosse, ragazzi fate qualcosa. Mancano certe cose, però finora probabilmente i numeri ci danno la speranza che tutto andrà bene, però non so come andrà a finire in un mese, quando tutti dicono che questo è l'inizio in Grecia, non siamo arrivati neanche alla metà.
Buongiorno Attanasio.
Buongiorno.
Buongiorno. Volevo chiederti, per quanto riguarda le situazioni di emergenza, come tu sai, alcuni pazienti che dimostrano sintomi più gravi, più pesanti, hanno bisogno di terapie intensive. E anche per quanto riguarda la diffusione del virus, che tu sappia, sono stati presi provvedimenti particolari, cioè da un lato ci sono posti di terapia intensiva sufficienti oppure sono scarsi, e dall'altro se si è cercato di separare proprio nelle strutture ospedaliere il trattamento dei malati da coronavirus da tutti gli altri, perché per esempio in Italia si è scoperto che gli ospedali stessi all'inizio sono stati una fonte di diffusione del virus, perché arrivando i pazienti nei pronto soccorso normali si diffondeva il virus anche tra altre persone.
Sì, questo sì è vero che è successo anche qui, per esempio a Castoria. Arrivato una settimana fa un signore, poverino è morto, e come potete capire già 16 persone, infermieri e medici, sono stati colpiti anche loro. La verità è che posti ancora di cura intensiva ci sono, letti ci sono, però come vi ho detto, dal momento che siamo ancora ai primi passi di questo attacco, il nostro pensiero è come andrà a finire questa storia, per esempio, dopo un mese. Un primo pensiero fatto da parte del governo è di aprire le porte delle cliniche private anche in Grecia, però fatto in una maniera che comunque ci ha fatto arrabbiare parecchio. In che senso? Ogni letto in Grecia in una clinica privata costa 800 euro, cioè lo Stato paga alla clinica privata 800 euro per un caso di una cura intensiva. Con la legge portata al nostro Parlamento l'altro ieri, questo letto costa 1600.
Che è raddoppiato.
Hanno raddoppiato il costo, cioè lo Stato deve pagare alle cliniche private il doppio del costo di un letto di cura intensiva. Come potete capire, in questo ambiente di paura, di angoscia, di incertezza, basta aprire la finestra, vedere nessuno e capire che siamo in una situazione sicuramente non drammatica, ma difficile. Una notizia di questo genere, che hanno raddoppiato il prezzo di un letto in una clinica privata, non è solo che ti fa arrabbiare, insomma, è uno scandalo, lo diciamo così, è uno scandalo. C'è gente ancora qui che cerca di approfittarsi di tutta questa situazione. Questa è una vergogna. Scusatemi se uso questa espressione, però è una vergogna raddoppiare il letto in una clinica privata.
Direi che sei anche troppo tenero.
Sì, insomma, siamo giornalisti, cerchiamo di mantenere
noi ogni tanto non è che ce lo dimentichiamo, ma insomma la nostra duplice appartenenza sia all'informazione che per noi, come penso per te, è attività politica a tutti gli effetti, e comunque essere attivisti
ma
attiviste.
Un Fidel Castro, sì, un Fidel Castro, non lo so chi altro, un Lenin per esempio, avrebbe detto in un mondo fantastico dove ci sarebbero, ci fossero sia ospedali pubblici ma anche quelli privati, avrebbe detto: aprite le porte, tutto gratis, e poi ne parleremo.
E poi si vedrà. Guarda, è vero, ma tu lo sai, per esempio, qual è il primo Stato che ha istituito un servizio sanitario universale, con l'esclusione degli agricoltori, che poi... Indovina un po'? L'Unione Sovietica, nel 19, quando Lenin, perché è una cosa che volle proprio, visto che l'hai citato, volle proprio fortemente proprio Lenin.
Hanno licenziato un sacco di persone di questi anni, hanno diminuito cioè il valore della sanità pubblica in Grecia alla metà, e ora vengono a raddoppiare il letto alla cura intensiva in un ospedale privato, in una clinica, su questa vergogna. Sì. Non c'è da discutere. Quando tutto questo andrà a finire, non so se avremo, che ne so, il sentimento puro, neanche la memoria, insomma, di bussare le loro porte e dire: ragazzi, basta con questa situazione, siamo finiti, non parlando sulla economia, siamo finiti come umani, come genere, insomma, siamo finiti.
Senti, allora, un altro aspetto che ti volevo chiedere: il governo ha detto adesso, ha dato delle misure per stare state a casa, è stato detto anche appunto, sì, ufficialmente. Ci sono dei provvedimenti rispetto a chi non osserva queste, cioè per esempio da noi in Italia si può uscire per stato di necessità, quindi situazioni lavorative oppure per procurarsi medicine eccetera eccetera, ma ci sono delle sanzioni che ieri sono state molto inasprite, per cui per esempio chi esce ed era sottoposto a quarantena rischia 5 anni di carcere, chi esce non ha un valido motivo può avere una multa fino a 3.000 euro. Da voi ci sono iniziative di questo tipo o ancora no?
Allora, cominciamo a dire che in Grecia sono aperti i supermercati e tutto questo che si chiama alimentari, diciamo così, le farmacie, vabbè, lo Stato nel senso che polizia, vigili del fuoco eccetera eccetera, ospedali, e i mass media. Allora, chi vuole uscire o invia un messaggio a un numero che ci hanno dato dicendo dove vuole andare. C'è un modello, si entra via l'internet e invia un messaggio dicendo che primo vado al supermercato, secondo vado al medico, eccetera eccetera, o vado ad aiutare la mamma che è da sola a casa e non dobbiamo essere in contatto ogni giorno. E poi c'è per la gente, per esempio per gli anziani che non sono abituati con il mondo dell'internet, basta scrivere in un foglio nome, cognome, numero della carta d'identità, indirizzo, da dove esco, dove vado, firma e basta. Bisogna avere questo foglio in tasca tutto il giorno. Ogni volta che uno esce deve scrivere di nuovo il foglio o deve inviare di nuovo questo messaggio con il cellulare o via l'internet. C'è la multa per chi ce l'ha questo foglio, che va a 150 euro per testa. Solo 150 euro, solo, vabbè, rispetto a quelle 1000 che mi avete detto voi, 150 euro non è molto.
Sì. Scusate, volevo chiederti, ma questi invito a stare a casa, per quanto riguarda viceversa l'attività produttiva, quindi fuori dai circuiti alimentari che sono comunque aperti e quindi tutta la catena che li riguarda, per esempio attività produttive, situazioni di lavoro, c'è stato un provvedimento, perché anche lì diventano luoghi di diffusione, no? I lavoratori stanno insieme, persone che si stanno
Le imprese che si occupano a tutto questo settore che si chiama alimentare, eccetera, eccetera, sono aperte, anche le fabbriche, però sì. Tutto il resto è chiuso.
Ah, quindi tutto il resto è chiuso, attività produttive,
sì,
che
sì,
ne so.
Sì, 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 sì.
Non ci sono eccezioni, insomma.
No,
perché per
aperto solo
Didi.
Sì, aperto tutto quello che si occupa, come vi ho detto, questo settore che riguarda l'alimentazione, cose di necessità, per esempio tutta questa roba che tutti usiamo a casa o al supermercato o all'ospedale per la nostra igienità, per esempio, questo settore funziona, sì, veramente. Però chi produce porte, vabbè, tutto questo è chiuso, finestre, non lo so, tutto questo è chiuso.
Quindi anche le acciaierie, che queste cose sono, questo tipo di attività è stato chiuso, insomma.
Il problema è un altro legge che ha portato il nostro governo, che ha da fare con la diminuzione degli stipendi alla metà per tutto questo periodo. Nel senso, in Grecia come si lavora? Per esempio in una fabbrica che ha da fare con panini, per esempio. Si lavora così, si fanno dei turni, una settimana si lavora a Tanasio, per una settimana va a casa e poi al suo posto lavora Antonella e via, e si fa così. Questo significa che 15 giorni al mese uno sta a casa. Allora, con la legge che ha portato il governo, l'operaio sarà pagato solo per i giorni che ha lavorato.
Quindi non ci sono da parte dello Stato delle compensazioni, quindi viene dimezzato proprio lo stipendio.
Ci hanno detto che abbiamo portato questo metro, questa legge per dare la possibilità agli imprenditori, eccetera, eccetera, di non licenziare.
Sì, sì, chiaro, insomma.
Per non licenziare, abbassare lo stipendio alla metà. Io dico ancora un altro scandalo, dal momento che hanno un sacco di facilità, hanno fatto bene, se parliamo dell'economia hanno fatto bene, che hanno portato un sacco di facilità ai proprietari di bar, ai negozi, direttori, eccetera eccetera, Vabbè, siamo in una crisi, uno Stato deve cercare di controllare la situazione in un modello più umano, però basta, lo devo dire ancora una volta, diminuire gli stipendi alla metà per chi lo sa quanto tempo. Ho l'impressione che quando tutto questo sarà finito saranno delle proteste.
Senti, poi fra l'altro erano stipendi già molto decurtati, le pensioni pure sono
hanno
state...
Dato, scusate, mi sono dimenticato, hanno dato 800 euro per impiegati che hanno, per esempio, un ragazzo che lavora in un bar, il bar è chiuso, va bene? Danno 800 per 2 mesi, è pochissimo. 800 per 2 mesi,
cioè 800, 400 e 400, 800 al mese?
Sì, ah, sì. 400 al mese.
Senti, invece voi alla ERT come lavorate?
È lo stesso sistema, come vi ho detto prima, una settimana si sta a casa, poi tocca ad un altro. Che è successo? Abbiamo perso molte, fra virgolette, questo perso, non voglio portare paura, abbiamo perso molti compagni, colleghi, perché dal momento che le scuole sono chiuse, le madri devono stare a casa. Allora abbiamo perso qui, per esempio, dalla radio tutte le madri che devono essere a casa per stare accanto ai ragazzi e alle ragazze. Poi non dobbiamo dimenticare che ci sono dei colleghi che soffrono di malattie, per esempio operazioni del cuore, fumatori, insomma, che hanno dei polmoni in una situazione un po' grave, eccetera, eccetera. Anche questi sono a casa fin dal primo giorno. Questo significa che, per esempio, qua a Salonico siamo la metà. In una radio che ha più o meno 60 persone siamo rimasti 30. Per non morire anche noi abbiamo deciso di fare dei turni, cioè una settimana si lavora la metà e l'altra settimana si lavora l'altra metà. Abbiamo cambiato anche il nostro programma, il nostro programma non è continuamente in linea diretta, si usa un po' dei programmi del passato, soprattutto programmi che musica o programmi che si parlano di storia, cioè.
Ma è stato anche
altrimenti non si fanno,
certo. Invece fate lavoro da casa, cioè la ERT, che ricordo a chi ci ascolta,
per esempio sì, la settimana io sono alla radio, faccio ora il programma, fra poco farò il programma in linea diretta. La settimana prossima sarò a casa, faccio il reportage da casa mia, c'è l'internet, insomma, si può controllare la situazione, fare dei telefoni, trovare delle informazioni, eccetera. Io lavoro molto in casa, per esempio lezioni private che si fanno in tutto il mondo, ormai professori e professoresse li fanno di casa, via Skype, dal Ministero dell'Educazione. C'è già in linea online un programma che un scambiamento, diciamo così, non sono lezioni, però cercano di mantenere gli studenti in un livello un po' attivo, anche via Skype. Vabbè, la tecnologia ci aiuta in questo modello.
Senti,
quando è possibile.
Certo, ti volevo chiedere un'ultima cosa che per noi però è molto importante, perché in Italia è un grossissimo problema. Allora, cosa accade per esempio nei campi profughi, soprattutto parliamo ovviamente di Lesbo eccetera, dove già la situazione era drammatica senza bisogno del virus, e nelle prigioni, se ci sono state proteste in queste situazioni?
Finora c'è un silenzio di tomba, un silenzio assoluto. In che senso? Dopo le scene drammatiche che abbiamo visto da Evros, con tutte queste migliaia di profughi che hanno cercato di passare la Grecia, da passare dalla Grecia e continuare il loro difficile viaggio in Europa, dopo questa difficile settimana qui la maggior parte dei profughi si sono trasformati dalle isole dall'Evros in altre regioni, come per esempio a Ceres, qui a Salonico, sempre di più in Amigdalese, eccetera eccetera. Le condizioni sono, come potete immaginare, se la situazione in una città è difficile, potete immaginare come la situazione e le condizioni in un campo, che io li chiamo campo di concentrazione e non di profughi, insomma, una situazione drammatica. Finora non c'è stata qualche notizia, sono isolati, poverini, come potete capire, è vietato anche per loro uscire del campo, non c'è stato finora qualche notizia sia dai campi dei profughi, ma anche dai prigioni, qualche protesta, eccetera eccetera. Speriamo che la situazione continui così per quanto riguarda proteste, eccetera eccetera, ma bisogna fare un sacco di cose per cambiare la situazione di tutta questa gente che comunque cerca la speranza, che però non la trova, purtroppo.
E trova la disperazione. Senti, un'ultima domanda, poi ti lasciamo. E nelle prigioni penso che, cioè immagino, ma te lo chiedo perché qui in Italia sono stati sospesi già da diversi giorni i colloqui dei parenti, e quindi ci sono state proteste per poter avere altre modalità, insomma, di contatto con i propri congiunti. In Grecia?
No, ancora no, ancora niente, non c'è stata qualche protesta. Tutti sappiamo molto bene come funziona anche questo sistema in Grecia, questa rete dei prigioni di condizioni molto difficili, sicuramente si devono cambiare un sacco di cose anche da lì, questo lo sappiamo molto bene, è una colpa di tutti i governi precedenti per la situazione dei nostri prigioni, però finora c'è un silenzio che comunque speriamo che vada così.
Ok, se caristume parapoli e calitichi.
Io vi ringrazio che voi fareste questo parapoli. Sicuramente non sono il portavoce del popolo greco. chiudo con queste parole. Però
nemmeno noi.
Ve lo giuro dalla profondità del cuore, perché sono giornalista, sono ogni giorno per le strade, sento, se volete, fra o senza virgolette, l'atmosfera, l'ambiente, i sentimenti. Scusate, io ho vissuto in Italia, ho studiato in Italia, però siete sempre nel cuore, questo basta.
E anche voi siete nel nostro. Noi ti abbracciamo forte forte, ti auguriamo anche in italiano buona fortuna, e sicuramente ci risentiremo, perché come hai detto te anche la situazione cambia di giorno in giorno. Grazie, un abbraccio grandissimo.
Ciao.
Beh, mi ha colpito anche la conclusione, il compagno si è commosso perché appunto, come sentite dal suo italiano molto fluente, insomma ha un legame molto stretto con noi, e noi ce l'abbiamo ovviamente col popolo greco, ma a prescindere dalle cose che si dicono, no? Una faccia, una razza eccetera, ma anche perché abbiamo seguito tutto il dramma proprio della popolazione greca all'indomani e durante la crisi economica. Ci fermiamo un attimo e poi ci risentiamo dai microfoni.